Andiamo avanti a un messaggio da parte di un nuovo fratello, si chiama Paolo, prima volta che ci ha scritto e poi ha registrato il suo messaggio anche in audio, così sentiamo la sua voce, come lui racconta quello che vuole testimoniare e anche le domande che ha per te Giuseppe. Andiamo, messaggio da Paolo.
Ciao a tutti, sono Paolo e innanzitutto grazie fratello Giuseppe. E anche grazie a te Angela per la vostra evangelizzazione, perché veramente siete stupendi. Io sono italiano, una terra data ormai in mano al comunismo e ai musulmani. Mi sembra che qua tutti dormino, e la gente dorme, la gente non si accorge di quello che sta succedendo e sembra proprio che arrivino i tempi dell'anticristo. Ma quello che mi dispiace è che vedo anche tanti sacerdoti cristiani cattolici che sembrano dormire sui fatti dell'attualità, anche se ne conosco alcuni bravi e saggi. E io mi sono trovato a discutere con dei sacerdoti cattolici sull'Apocalisse, ma ho trovato delle interpretazioni da parte loro molto vaghe. Cioè, alle mie domande loro rispondevano con dei ma, boh, ma forse vuole dire, oppure ma non so, cioè, ma quelli che si sono un po' sbilanciati, quelli che sanno, che hanno detto qualcosina, dicono, ad esempio, che la profezia di Gesù, scritta in Matteo 24, 34, dove dice, in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Ecco, questa profezia si sia già adempiuta nel 70 d.C., quando Gerusalemme fu distrutta dai Romani. E io però vedo che questa frase di Gesù è comunque inserita in capitoli che parlano degli ultimi tempi. E Gesù dice anche di fare riferimento a Daniele sull'abominazione nel Tempio per capire i tempi. Ma tornando ai cattolici, appunto dicono che Daniele parla sempre dell'invasione romana nel Tempio, nel 70 d.C. E quindi, trattandosi del 70 d.C., non è passata una generazione da quando è nato Cristo. Quindi Cristo dice, secondo alcuni dice, questa generazione non passerà, cioè la sua, di Cristo. Quindi il fatto si sarebbe adempiuto già. A me pare che, cioè il dubbio è, non è che Cristo parli della sua generazione e poi dopo inizia a parlare degli ultimi tempi, anche se a me sembra di no, sembra che tutto sia riferito agli ultimi tempi. Ma se è riferito appunto alla nostra generazione, siamo alla fine, perché se una generazione biblica dura 100 anni, la generazione che non passerà la facciamo partire dalla prima guerra mondiale, che è l'inizio di tutte le sciagure, carestie e guerre che dice Gesù. Ecco, dalla prima guerra mondiale adesso sono passati 100 anni, quindi siamo alla fine. Quindi io dovrei vedere succedere una serie di dal crollo economico alla salita al potere dell'anticristo adesso, nel 2016, perché nel 2017 o nel 2018 o 2020 sarebbe già passata una generazione, quindi andrebbe contro le parole di Cristo. E ecco, se mi puoi chiarire un po' queste cose, questi miei dubbi, e che Dio vi benedica, fratello Giuseppe, Angela e tutti voi, le vostre famiglie, i figli, tutti quanti, che vi benedica, e grazie ancora per la testimonianza e l'evangelizzazione che date a tutti noi. Grazie.
Grazie a te Paolo, grazie. Bella domanda. Come mai si crede che la invasione romana è stato l'evento del quale parla Gesù in Matteo 24 con la distruzione del Tempio, il periodo della tribolazione? Sì, è vero che l'invasione romana è stata come una tribolazione per gli ebrei, ma come mai si crede che tutto qua, niente di più per noi? Non c'è un altro messaggio per noi in Matteo 24?
Beh, loro credono così per via dei paralleli, no? Cioè, perché questa profezia ha un parallelo nel ciclo storico di fatti già avvenuti. Infatti altri la interpretano in un altro modo ancora, che Antiochio nel 68 avanti Cristo, mm-hmm. Antiochio Epifane, che vuol dire Antiochio Epifane vuol dire Dio manifesto sulla terra, questo re della Siria che si riteneva Dio, quindi anticristo, ok, a me ha sacrificato un maiale, un porco, sull'altare di Dio nel tempio, e a me sulla statua di Zeus in italiano Giove nel tempio, quindi abominazione eccetera, persecuzione contro gli ebrei, li uccideva tutti i modi, estirpare la religione ebraica. Molti interpretano che lui, infatti molte Bibbie dicono è Antiochio, proprio nella Bibbia stessa scrive tra parentesi questo sta parlando di Antiochio Epifane. Altri interpretano invece i Romani nel 70, perché sono dei cicli, sembrano dei paralleli, capito? Però chi conosce veramente la Bibbia se studia veramente le scritture con gli occhi aperti e senza i paraocchi delle religioni che ti dicono questo e quello, e loro scoprono la verità. Adesso quello che abbiamo fatto nel corso biblico, abbiamo spiegato queste cose, adesso brevemente lo faccio di nuovo, va bene?
Okay.
Dunque, innanzitutto non mettete fede in quelli che interpretano le profezie, se questi qui sono religioni che o insegnanti o predicatori che chiaramente non vivono il Vangelo, solo lo predicano e basta, se non stanno vivendo, che già dato i loro frutti li riconoscerete. Un predicatore che non vive, una religione che non vive il Vangelo, che sono fuori binario, che scadono le panche, non possono mai capire le profezie. Infatti in Matteo 13 Gesù ha detto, io ho dato loro, hanno occhi ma non vedo, non vedono, orecchi ma non capiscono, io parlo in parabole affinché guardano ma non vedono, ascoltano ma non capiscono, parlo apposta in parabole affinché non capiscano. Quindi le religioni oggi fuori binario non possono capire le profezie. Quindi attenzione, non ascoltate le loro interpretazioni. Infatti se notate, loro leggono le scritture e le interpretano con le loro opinioni. Invece il modo che Dio vuole che facciamo, leggiamo le scritture, le interpretiamo con altre scritture e basta, senza aggiungere opinioni. È quello che per grazia di Dio ci studiamo di fare. E questo è il modo salutare, sano, sicuro di interpretare la parola. Allora, i 100 anni, questo fratello si è dimenticato di citare, per i fratelli nuovi che non lo conoscono, che la Bibbia dice che una generazione sono 100 anni, in Genesi 15, 13 e 16. Dio dice ad Abramo, una generazione 100 anni, ci siamo, quindi abbiamo risolto il problema, perché dalla prima guerra mondiale al 1914 al 2014 sono 100 anni, quindi più o meno 100 anni Gesù torna. Metti o togli 10 anni, 15 anni, va bene, approssimativamente. Quindi siamo vicinissimi. E la data che io ho per il rapimento è 2023, questa è un'opinione, quindi non venite a dirmi, no, non sono un papa infallibile, però credo che secondo me gli ultimi 7 anni cominciano quest'anno, 2016, e finiranno nel 2023, però lo sapremo dalla costruzione del Tempio. Mm-hmm. Allora, in Matteo 24, 7, dal 7 al 37 possiamo leggere, dice, insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi. Solo ieri sera ci sono stati 2 terremoti, uno in Ecuador e un altro in, dov'è che è stato?
In Giappone.
In Giappone. Terremoti grossi, quindi cioè, i terremoti stanno aumentando in una maniera exponential, dicono in inglese, exponential, come in italiano. Skyrocket stanno esplodendo, stanno aumentando moltissimo. Quindi Gesù continua verso 9, siamo in Matteo 24, vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti. Ok, allora ovviamente la gente che non solamente quelli che sono in Giudea, perché molti dicono questo è per gli ebrei, non è per i cristiani, quindi dice sarete odiati da tutte le genti, quindi tutte le genti, non solo dai giudei, non solo in Giudea. Quindi questo Vangelo predicando in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutta la gente e verrà la fine. Quindi sta parlando il Vangelo predicando in tutto il mondo. Sto rispondendo a un'altra bugia che questo concerne solo i giudei, quindi è adempito nel 70 d.C., perché concerne solo i giudei. Invece no. Gesù dice verso 14, Matteo 24, 14, questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Quindi sta parlando a un'evangelizzazione mondiale, non solo in Giudea. Quindi questa storia che riguarda solo i giudei è fasulla.
È vero, sì.
Poi verso 15, legge 15 al 17.
Anche in versetto 9 dice: sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Sì, esatto.
E gli ebrei non sono odiati per il nome di Gesù,
esatto,
perché non credono in Gesù.
Quindi interpretazione
allora non è per giudei solamente questa.
L'interpretazione fasulla, non parla solo dei giudei, parla di tutto il mondo.
Parla dei cristiani, parla che sono perseguitati per il nome di Gesù.
I giudei non sono perseguitati per il nome di Gesù, loro perseguitano per il nome di Gesù. Leggi quelli allora, 15.
Matteo 24.
Al 17.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua.
Quindi sta parlando della Giudea, no? Sta parlando della Giudea perché Gesù si trovava in Giudea. Se si trovava a Roma, diceva non andate sul Campidoglio, andate sulla... Cioè, ok?
Sì, è vero, sì.
E, quindi è come quando Gesù ha detto alla Samaritana, Giovanni 4:21, ha detto, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi Gesù non sta dicendo che non si poteva pregare su quel monte alla Samaritana.
O a Gerusalemme. Si può pregare.
Ma che si poteva pregare su un monte diverso. Stava parlando in modo raffigurato, come in parabola, come faceva spesso. Quindi quando dice quelli che saranno in Giudea fuggono ai monti, non sta dicendo che questo messaggio è solo per quelli in Giudea, sta semplicemente dicendo che quando sarà collocata l'abominazione, che dobbiamo nasconderci sui monti o in qualsiasi altro luogo dove il suo Spirito Santo ci guiderà.
Amen,
per esempio nel deserto, come in Apocalisse 12:14, la donna fuggì nel deserto, mica dice la donna in Giudea.
No,
donna
vero,
fugge nel
vero,
deserto.
Sì.
Quindi le montagne della Giudea sono usate solo in modo raffigurativo. Tra l'altro sono montagne, non sono montagne buone per nascondere, non è che ci sono molti boschi e foreste, sono abbastanza nude, quindi non è un posto buono in questi tempi. Quindi se necessario nascondersi anche per esempio segretamente, leggimi Giovanni 20:19, perché dice se necessario, voglio dire, ci si può nascondere per esempio segretamente anche a porte chiuse, non solamente nella montagna della Giudea.
Giovanni 20:19. La sera di quel stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano, i discepoli, per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi.
Quindi i discepoli si trovavano a porte chiuse a timore dei giudei, va bene? Quindi a porte chiuse, nascondersi nelle case, mica, allora questa era sbagliata, Gesù ha detto sui monti, perché nelle case? Parlava in modo raffigurato. Va bene? Quindi cosa sta facendo? Cercando di dimostrare che non sta parlando ai giudei solamente, quindi non è l'adempimento del 70 dopo Cristo, che perché è stato adempito in Giudea, perché parlava ai giudei, no! Non è stato adempito nel 70 dopo Cristo, non è quello l'adempimento che Gesù parlava, non è quella l'abominazione, non è quella la persecuzione, e non sta parlando ai giudei, sta parlando a tutti i giudei spirituali, che si chiamano cristiani, di tutto il mondo. Quindi quando Gesù ritorna, come dice Matteo 24:37, Gesù ha detto, come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta dell'uomo. Come sarà? Solo in Giudea? No, sarà come i giorni di Noè, non solo in Giudea, ma in tutto il mondo.
Tutto il mondo.
Diluvio in tutto il mondo. In nessun modo possiamo interpretare che la tribolazione, Matteo 24:21, possa essere intesa solo per la tribolazione dell'Anticristo, contro il popolo di Dio, perché sarà mondiale, perché lui soggiogherà tutto il mondo. E alla fine tutto il mondo lo seguirà, come dice Apocalisse dal 3 al 9. Dobbiamo leggerlo o citiamo così?
Hai detto Apocalisse dal 3 al 9, che capitolo?
Apocalisse 13, dal 3 al 9. E dice tutta la terra segue l'Anticristo, tutti i popoli del mondo lo seguiranno.
Sì,
quindi se tutti
sì.
I popoli lo seguono, sta parlando solo al popolo della Giudea. Va bene, e così via. Angela, se tu mi fai delle domande, forse posso chiarificare.
Sto pensando a quello che Paolo ha detto, e la risposta giusta, infatti, che non può essere l'invasione romana la tribolazione di Matteo 24, anche se è stata veramente un grande colpo per gli ebrei l'invasione romana, ma se quella era l'ultima generazione che ha visto la tribolazione,
esatto.
E come mai noi siamo in vita adesso in un mondo anche più caduto?
Dopo 2000 anni.
E come mai quegli ebrei non hanno visto rapimento? Non è che sono stati rapiti?
No, ma non solo. Non so, se quella era l'ultima generazione, una generazione non sono 2000 anni.
No.
Se quella è l'ultima generazione, il 70 dopo Cristo, e allora tutte le generazioni che ci sono che hanno seguito per 2000 anni, quindi la profezia sarebbe sbagliata. La generazione in Genesi 15 dice sono 100 anni, qui parliamo di 2000 anni.
E quindi dov'è Gesù?
No, non collima, dov'è il rapimento?
E dov'è la seconda ritorna di Gesù?
Questa è l'ultima generazione, ha detto, e ci sarà, e tutte le cose saranno adempite, tutte le cose, compreso il
rapimento.
È avvenuto il rapimento?
No.
No, allora non è quello che sta parlando. Quindi quelli che interpretano così è gente che non capisce la profezia.
Sì.
E però, siccome raccolgono offerta la domenica, qualcosa gli devono dire, questi ciarlatani. Sono ciarlatani. Devono dire qualcosa, se no quello dice: io non pago più la domenica. Io sto pagando per il film sbagliato qui, sto pagando per lo spettacolo sbagliato qui. Allora devono inventare una dottrina, falsi profeti.
Allora, perché credono? La domanda principale era di Paolo. Perché si crede che la tribolazione sia già avvenuta negli anni 70?
Credono per, appunto, come detto prima, è un ciclo che si ripete, no? Perché ci sono dei paralleli storici che nel 70 il generale romano Tito, che poi divenne imperatore, invase la Giudea perché i giudei si erano ribellati, non volevano più pagare le tasse, cioè ribelli, teste dure come al solito, e allora lui è venuto e li ha distrutti tutti, e basta, sono stanco di questi ebrei, li voglio eliminare, e Israele è diventato un deserto, e gli ebrei dispersi in tutto il mondo. Quindi, perché quello lì sembrerebbe la tribolazione che Gesù parlava, sembra, ma non lo è.
Mm-hmm. Ok, poi dice in Matteo 24:15 che vedrete l'abominazione nel Tempio. In quel giorno il Tempio era ancora in piedi, ma qual è stata l'abominazione?
Esatto, quindi anche a questo non collima, troppe sono le falle in questa interpretazione. Non c'è stato il rapimento, non c'è l'abominazione.
Il marchio della bestia.
Ma non solo. Ma in Seconda Tessalonicesi 2, nel tempo della fine, Seconda Tessalonicesi 2, versi 3 e 4, l'anticristo si siede nel Tempio di Dio dicendo che lui è Dio. E questo non è avvenuto. Innanzitutto perché il Tempio l'hanno distrutto e quindi nessuno ha potuto sedersi nel Tempio a dire io sono Dio. Innanzitutto. Va bene? E quindi questa interpretazione è così fasulla che qualunque dei bambini che ci seguono alla nostra radio di 10 anni, 9 anni, va bene, lo capisce che è fasulla. Uh-huh. E come possono essere così ciechi? Sono ciechi perché sono disobbedienti. Sono tanto ciechi come i farisei, i giudei che hanno fatto crocifiggere Gesù. Sono ciechi e straciechi. Gli puoi mettere 10 occhiali davanti e ancora non vedono. Perché? Perché secondo Tessalonicesi 2, 9, 10 e 11 dice: hanno chiuso il cuore all'amore della verità e Dio manda efficacia d'errore onde credano alla menzogna e siano giudicati e condannati. Ci siamo? Secondo Corinzi 3, un velo esteso davanti ai loro occhi, il velo di Satana. E davanti ai giudei e davanti ai cristiani, perché? Perché disubbidiscono. Angela, se tu mi fai delle domande mi aiuti.
Per me è chiaro, credo che è chiaro, anche Paolo sa la risposta giusta, che la tribolazione sarà nel futuro, ma lui si chiedeva come mai questi credono che sia già avvenuta, ma credo che è chiaro. Allora credono così per via di alcune similarità tra la guerra che è stata quando i romani hanno invaso Gerusalemme e la tribolazione che sarà dell'anticristo. Ma non è che il generale Tito è stato l'anticristo.
No,
lui non era l'anticristo.
Non si è posto nel tempio, anzi l'ha distrutto. Va bene, quindi sta parlando della tribolazione che non è ancora avvenuta. C'è stata una tribolazione, ma non è la tribolazione.
Sì, la tribolazione,
Apocalisse 13, sarà in tutto il mondo. Apocalisse 13, 3, tutto il mondo seguirà la bestia. E verso 5, Apocalisse 13, 5, avrà potere 42 mesi. Dove sono 42 mesi nel 70 dopo Cristo? No, non ci sono stati 40. L'hanno assediato, mi pare, un anno o due e l'hanno distrutta. Capisci? Quindi non collima con niente, bisogna essere proprio religiosamente cieco per prendere questa interpretazione. Fratelli, quelli di voi che hanno seguito il corso biblico col cuore, perché so che alcuni di voi l'hanno ricevuto per farci contenti, ma guardate, fateci più contenti e rimandatecelo indietro. Va bene, non siamo qua a supplicare nessuno. Se non lo volete, se non ci mettete il cuore, passatela un altro, guarda. Trovate una pecorella nelle strade, dice, guardi, questo è un corso biblico che io sono Lazzarone, non l'ho voluto studiare, te lo do a te, Dio ti benedica. Va bene? Quindi, quelli che hanno studiato col cuore il corso biblico, lì queste cose sono spiegate, sono 4 mesi di spiegazioni. Dopo di 4 mesi, se dopo 4 mesi non cominciate a evangelizzare infuocati come profeti, allora non avete capito niente, non l'avete studiato col cuore e siete Lazzaroni. E Dio non vi benedice. Va bene? Quindi se volete che Dio vi benedice, alzarsi le maniche, alzarsi dalle panche scaldate, alzarsi dalle fondella e andare a predicare il Vangelo. D'accordo? Non abbiamo tempo per fratelli Lazzaroni. Fratelli Lazzaroni, cercate la chiesa dei Lazzari e unitevi lì. Qua si lavora. Questo è un posto di lavoro, va bene? Siamo una chiesa di operai, opere, cerchiamo compagni d'opera. Cerchiamo compagni operai. Me lo leggi quella scrittura che ti piace tanto, Dora?
Qual è?
L'hai detto prima, che tu o lei, qualcuno l'ha citata, Matteo 9, 37.
Matteo 9, 37. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque al Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Okay.
Se siete operai in un'altra chiesa che state operando, portando frutti, non lasciatemi che vi disturbo. No, non voglio disturbarvi, andate avanti, anzi vi benedico. Tranquilli. Avete trovato una chiesa meglio della nostra? Per cortesia andate e portate frutto, non chiacchiere.
Amen, amen.
Però se volete andare avanti con noi, non siete solo fratelli visitatori così che cliccano qui, cliccano là, ma volete essere un membro, un compagno d'opera, ci aspettiamo che evangelizzate,
amen,
che vi date da fare e che ce lo fate sapere. Fratelli che non scrivono, non ci raccontano testimonianze di evangelizzazione, di guarigioni miracolose o almeno di gente che è stata salvata con la salvezza di Gesù, sappiamo che state facendo niente. Avete sprecato il corso biblico, non avete capito niente. Il corso biblico non è per crescere funghi sulle panche della chiesa di Radio Blast. Il corso biblico è una cosa per farvi svegliare, per farmi svegliare, per farci svegliare, perché ci svegliamo e non diventiamo come i broccoli addormentati nelle chiese sulle panche.
Amen.
Amen.
Va bene?
Sì. Amen.
Ok, giusto. Vogliamo una chiesa piccola, qualità, non quantità. Chi non è interessato, vi amiamo, vi vogliamo bene, siete fratelli in Cristo, andate da un'altra parte dove potete continuare a fare niente. Vogliamo essere una chiesa di azione, una chiesa di operai, veri compagni d'opera. Adesso vi chiediamo piccolezze, solamente di evangelizzare tutti i giorni, dare tutto il cuore, piccolezze. Domani dovrete morire su qualche calvario, molti di noi dovranno morire su qualche calvario. Quindi se oggi non siamo neanche in grado di andare a evangelizzare tutti i giorni, anche se lavorate 5 minuti qua, 5 minuti là, mentre bevi il caffè, mentre sei sul tram, mentre vai a fare la spesa, come fai domani a morire?
È vero.
Per Gesù. Ma amen. Non mi fare ridere.
Amen.
Va bene? Oh, abbastanza di sveglia per oggi o...
Speriamo.
Ok. Allora, Angela, abbiamo finito questo dolce fratello?
Sì, credo che abbiamo risposto.
Ok, Dio ti benedica, fratellino Paolo.
Amen.
Un fratello nuovo, prima volta che ci scrive?
Sì.
Domande molto intelligenti ci ha fatto. Si vede che questo è un fratello molto interessato a evangelizzare. Evidentemente, queste domande che ci ha fatto, vede qualcuno l'ha controbattuto, si vede che sta evangelizzando. Bravo, fratello.
E la risposta già lo sapeva, quindi si vede che ha studiato anche le scritture.
Esatto.
Bello.
Questo è un fratello diligente.
Amen.
Fratello che è... Bravo, fratello. Va avanti così che vai bene. Continua a evangelizzare.
Grazie, Gesù.
Va bene. Nel poco, nel tanto. Che sia piccolino come me o grande come qualcun altro, evangelizziamo.
Ha detto che ha provato con i preti, ma loro iniziano a storcere il naso. E dicono, ma chissà, forse, vedremo, e così via.
E digli, quindi digli a questi preti, ma scusi, lei c'è un problema col suo naso, lo vedo un po' storto. e comunque il mio suggerimento è Matteo capitolo 15. I discepoli hanno detto, in Matteo 15, hanno detto a Gesù, lo sai che i farisei erano offesi dopo quello che tu hai detto? Gesù aveva il dono dell'offesa, lui parlava, offendeva. Gesù si chiamava la pietra d'inciampo.
Sì,
quindi
sì.
Non vi meravigliate se a volte dico cose che magari non sto accarezzando il gatto nella maniera giusta. Girate il gatto all'incontrario. Che qui il Vangelo non si gira all'incontrario, si gira il gatto.
Sì, sì, sì.
Ok, sì. Allora Gesù gli ha risposto. Nel Vangelo di Matteo 15 ha detto: i farisei erano offesi, lasciateli in pace, sono ciechi, guida di ciechi, entrambi cadranno nella fossa, lasciateli. Ha detto lasciateli. Quindi se c'è il prete o pastore, il prete cattolico, pastore protestante, avventista, metodista, mormonista, quello che è, che non vuole credere a una cosa solamente perché è scritta nella Bibbia, nel Vangelo, sono ciechi, guida di ciechi, lasciateli cadere nella fossa. Che tristi parole. Gesù non è né mormone, né Geova, né testimone di Geova, né cattolico, né protestante. Gesù è figlio di Dio. E noi siamo cristiani. Non ci interessano queste sette, sono tutte sette. Sette, otto, nove, quello che sono. Va bene? A noi ci interessa solo il Vangelo.
Amen.
Va bene? E siamo fratelli con i protestanti, con i cattolici, siamo fratelli con tutti, però c'è una condizione. Non siamo incondizionalmente come il Papa che lui prega là, digli che prega là e domani pregherà l'elefante indù. C'è una condizione, devono prendere il Vangelo come alfa e come omega, come principio e come fine. Se c'è scritto nel Vangelo che fratello Giuseppe ha sbagliato, fratello Giuseppe deve chiedere scusa, e l'ho fatto diverse volte, voi mi siete testimoni, no?
Sì.
Siamo mostrati che sbagliavo su qualcosa dottrinalmente, ho chiesto scusa, ho rettificato, che non voglio mica diventare un falso profeta e guidare le mie pecorelle nel mio fosso. Per l'amor di Dio, dovete seguire me come io seguo Cristo. Dammi una scrittura, secondo Corinzi 11:1 credo, o primo Corinzi, primo o secondo Corinzi 11:1.
Primo penso.
Primo.
11:1. Siate miei imitatori come anche io lo sono di Cristo.
Cosa Dio dati?
Primo Corinzi 11:1, no, riveduta.
Chi è che se la Dio dati? Che in inglese è meglio di così.
Primo Corinzi 11:1.
English, be followers of me, oh, even as I am also of Christ.
Imitatori, io non voglio imitare Gesù, voglio essere Gesù, il corpo. In inglese come dice?
Followers.
No, dimmi in italiano, traduci l'inglese.
Siate seguaci miei come io seguite
me come io seguo Cristo. Bello in inglese.
Primo
a volte
Corinzi,
è meglio in italiano, dipende, sai, se il traduttore aveva bevuto caffè oppure no. Ci siamo?
È che in greco significa le due cose. Seguaci e imitatori.
Sì, ma imitatori hai perso qualcosa.
Sì.
E questo è il trucco testimone di Geova. Scelgono sempre la traduzione all'acqua del loro mulino e scelgono quella. Invece io c'ho un modo diverso di scegliere le parole greche, aramaiche, ebraiche, eccetera. Qual è il mio modo?
Il modo che dà più gloria a Dio.
Brava Gloria!